sabe far la morte. Ascolta questo amore, lo ha solo chi combatte. Noi siamo qui per lottare, siamo qui. Noi siamo qui per lottare, siamo qui. E sotto questo cielo il passo mio guerriero è il cuore dell'Europa che batte il petto a noi. Ha reso il miglior mondo, la storia non aspetta, accoliti marchiati e una stella maledetta.
Salve a tutti, buon pomeriggio e bentrovati in questa nuova diretta di Radio Cultura Europa. Sono le 18.04 e io sono Alessandro, vi do il benvenuto. Oggi parliamo, come annunciato dalla nostra locandina, diciamo nuovamente della questione ucraina. In particolare abbiamo intitolato questa puntata Missione Ucraina, l'esperienza sul campo di Solid, quindi la Onlus Solidarietà e Identità, che abbiamo già ospitato qui sulle nostre frequenze, e andremo oggi nuovamente a parlare con quelli che sono stati i protagonisti, in qualche modo comunque alcuni dei protagonisti, dei volontari che si sono spesi nell'ultima missione in sostegno della popolazione ucraina colpita dal conflitto. Prima di addentrarci nella puntata di oggi, vi ricordo come sempre quelli che sono i nostri contatti, i nostri riferimenti tramite cui potete eventualmente anche porre delle domande ai nostri ospiti diciamo inoltrarci proposte e quesiti. Abbiamo il numero di WhatsApp che è attivo ed è 324 953 9564. oltre chiaramente ai principali social network, Instagram, Facebook e Twitter, dove potete trovarci come Cultura Europa scritto con la K. Vi ricordo inoltre il nostro sito web che è cultureuropa.eu scritto con la K, dove potete andare a riprendere anche quelle che sono le puntate della radio che abbiamo realizzato fino ad oggi, oltre ad una serie di contenuti e di articoli e di approfondimento che riguardano gli aspetti più disparati. Mi preme inoltre ricordarvi che in vista dell'evento che è stato pubblicizzato sui nostri canali social del 2 giugno, che abbiamo intitolato Europa Accelerazione Potenza, vi invito insomma a mandarci una mail qualora siate interessati a prendere parte a quello che sarà appunto un evento che si svolgerà online. La mail per la richiesta insomma di quello che sarà il link è cultureuropa2giugno@gmail.com. Detto ciò, vado immediatamente, senza indugi, a presentare gli ospiti di oggi che ci hanno già raggiunto. Abbiamo con noi Alberto Palladino e Giulia Pilloni. Bentrovati.
Buonasera, grazie a tutti per l'invito.
Perfetto, allora Giulia, a questo punto inizierei con te, anche perché insomma sappiamo che Alberto era un attimo impicciato nel traffico, anche tu non sei da meno, però partiamo con te, insomma a te questo compito, questo arduo compito. Inizierei a questo punto un attimo con il parlare proprio di quella che è stata la missione che Solid ha svolto in Ucraina, come dicevamo. In aiuto della popolazione e sul perché si sia, insomma, reputato necessario intervenire sulla questione dell'Ucraina, che sappiamo essere molto dibattuta.
Sì, allora Solid, come alcuni sapranno, si occupa di solidarietà a livello internazionale e è comunque attiva in diversi fronti. Abbiamo operativi in questo momento la Siria, il Kosovo, l'Armenia, la Birmania e altre. Questo in Ucraina è l'ultimo fronte appunto che abbiamo aperto. Per ora sono state due le missioni in territorio ucraino. La prima al confine con la Polonia circa un mese fa, e questa è seconda di fine marzo, nel quale ci siamo spinti fino a Kiev. Ecco, i fronti che Solid ha aperto riguardano conflitti, popoli e territori che comunque sono molto diversi tra loro, per certi versi distanti, anche geograficamente comunque. Diversi e distanti anche da noi alcuni, però come dico spesso, hanno in comune il fatto di sostenere conflitti per la difesa dell'autodeterminazione dei popoli che poi si trovano interessati in questo conflitto, ecco. Succede, lo vediamo, con la minoranza Karen, che comunque da oltre 70 anni lotta contro il regime militare birmano. E lo fa per rivendicare la propria autodeterminazione, lo fa per rivendicare la proprietà del suo territorio, rivendicare il fatto che comunque sono nativi della terra che difendono. Succede per esempio con il popolo siriano di Bashar al-Assad in Siria, che combatte, anche loro combattono per la propria autodeterminazione politica, in questo caso, contro i ribelli, che poi sarebbero i tagliagole dell'ISIS, e contro anche l'Occidente, che gli ha sempre voltato le spalle, gli è sempre stato contro. E succede oggi con l'Ucraina, stato europeo di un'Europa dei popoli, uno stato sovrano che comunque è stato attaccato da uno stato straniero con volontà imperialiste. Anche qui vediamo comunque una guerra che vede un popolo disposto a dare la propria vita per difendere un confine, quello che c'è di più sacro. Non dovrebbe quindi sorprendere il fatto che comunque Solid, come è sceso in campo a fianco di altri popoli, scenda in questo caso in campo a favore dell'Ucraina.
Certo, tra l'altro, se non vado errato, già in passato c'erano stati comunque dei contatti anche tra Solid e quella che era la comunità degli italiani di Crimea, che, come abbiamo ribadito tra l'altro più volte proprio su queste frequenze, è stata praticamente dimenticata anche da quella che è la politica istituzionale italiana in certi casi, giusto?
Certamente, cioè anche in Crimea c'è una situazione comunque molto, molto difficoltosa, un dramma tutto italiano per certi versi, magari sconosciuto ai più, però su cui comunque è giusto porre riflettori. Nei territori comunque della Crimea vive forse la più numerosa comunità di italiani d'Ucraina che si sono spostati lì almeno nell'Ottocento. Si spostano inizialmente con la promessa di un lavoro, una terra da coltivare, e poi rimangono sostanzialmente bloccati nel mezzo del conflitto italiano-russo. E dal 1942 sono oltre 3.000 comunque i nostri connazionali che furono deportati, privati dei passaporti, e loro da quel giorno comunque rivendicano la loro italianità. Non gli è mai stata riconosciuta, né difesi dagli italiani né lasciati liberi comunque dai russi.
Certo, quindi sicuramente non è diciamo un'attenzione nuova quella che Solid ha verso l'Ucraina. Quello che ti chiederei, insomma, è di andarci un attimo a descrivere qual è la situazione a cui avete assistito entrando nel paese, arrivando fino praticamente al cuore della nazione.
Sì, diciamo che la percezione era già abbastanza chiara anche all'occhio più inesperto, già nella prima missione, dove comunque non eravamo neanche entrati in Ucraina, ma eravamo al confine con la Polonia, appunto, in questo centro profughi, dove appunto tutti quanti gli ucraini arrivavano, trovavano rifugio lì per poi essere trasportati in salvo, come nel nostro caso, in dei pulmini in direzione Roma, nelle mani della Protezione Civile. E lì, ecco, era già facilmente palpabile ovviamente la grande sofferenza che questo popolo sta provando, tantissime donne, tantissimi bambini, e anche questo è un dato comunque facilmente rilevabile e che secondo me ha il suo valore. Tutti quanti esatto, comunque pronti a lasciare l'Ucraina per andare in Italia in salvo, ma non in maniera definitiva, nel senso che moltissime di quelle persone cercavano riparo in Italia o in altri paesi solamente a livello temporaneo. Molti comunque avevano lasciato lì i padri o i mariti a combattere tutta quanta la loro vita in Ucraina, e non avevano intenzione di lasciare per sempre il loro paese, perché nei loro occhi, oltre alla grande sofferenza che comunque era facilmente constatabile, c'era comunque come se fosse una speranza, comunque non rassegnazione, ecco, tantissima voglia di ricominciare.
Sì, a questo punto chiamerei in causa anche Alberto, ci senti?
Sì, vi sento, eccomi qua.
Allora, Alberto, chiaramente anche tu, insomma, sei stato sul posto, hai avuto modo di vedere la situazione da vicino. Rispetto a quando ci eravamo sentiti durante o comunque immediatamente in seguito alla prima missione, volevo sapere qual è stata la tua percezione entrando in Ucraina, in particolar modo, chiaramente dato che poi è il tuo ambito di lavoro, ti chiederei se hai notato, come dire, una grossa differenza, mettiamo così, un grosso gap tra quella che può essere magari la propaganda o comunque i fatti come vengono presentati, come vengono mostrati in Italia tramite i media, agli occhi dell'opinione pubblica e poi la realtà che insomma ti sei trovato di fronte nel paese.
Certo, allora, bisogna subito mettere sul piatto una cosa se vogliamo parlare di comunicazione. In questo momento ci sono due anime, due facce, diciamo, ecco, diverse di tipo di comunicazione rispetto all'Ucraina, che sono entrambe, rendono entrambe un pessimo servizio agli ucraini e alla causa del loro patriottismo, insomma, causa della loro liberazione. Perché? Perché uno è quello odioso, orribile, dell'avallo e della giustificazione dell'ennesima invasione del continente europeo da parte di un nemico che non avremo paura di essere smentiti a definire storico o comunque strutturale, che ogni tanto decide che i confini del suo estero vicino vanno spostati o vanno, insomma, attraversati. E l'altra è una comunicazione invece paradossalmente che viene dalla parte opposta della bussola del planisfero, che è una comunicazione che tende a far vedere soprattutto agli europei occidentali gli ucraini per quello che non sono, cioè per questo popolo di imbelli che si dipinge la faccia, che si prende per mano, oppure rappresentato dalle Pussy Riot o quest'altro tipo di società aperte, insomma, esperimenti che sono stati fatti sulla pelle appunto del popolo ucraino. Noi con le nostre missioni abbiamo conosciuto una vera, la vera Ucraina, la terza Ucraina, quella che è più difficile da raccontare, che è fatta di anziani, signori anziani, 60 anni, che si fanno le file e quasi fanno carte false di fronte agli uffici arruolamento per farsi dare un Kalashnikov e farsi assegnare un punto della mappa da presidiare, di ragazzi e ragazze, soprattutto anche tantissime ragazze, che lasciano gli studi, soprattutto gli studi di medicina all'università, e vanno al fronte a fare i paramedici. Ne abbiamo due che sono in questo momento asserragliati a Mariupol, un ragazzo di origine tartara, tra l'altro la comunità tartara è parte anch'essa del mosaico ucraino, e una ragazza studente di medicina, che sono in questo momento asserragliati nell'Azovstal e continuano a fare operazioni e continuano a fare cure mediche ai feriti e tutela dei civili. E abbiamo tantissime persone, ragazzi meno giovani, che appunto difendono in qualsiasi modo il loro pezzetto di Ucraina. Abbiamo anche tanti amici che magari non sono nell'esercito perché sono riservisti o perché non hanno l'età giusta, che però magari hanno passato gli ultimi sei settimane, gli ultimi due mesi a riempire le loro cantine di bombe Molotov, perché si aspetta da un momento all'altro il tracimare dell'invasione russa, stavo per dire sovietica, perché a questo punto cambia poco nei termini. E quindi è questa la terza Ucraina che non vogliono far emergere, cioè un'Ucraina di europei, un gruppo di europei, un popolo di europei fiero di difendere i nostri confini. Perché quello che voglio segnalare agli ascoltatori, che probabilmente sono molto informati di questo, perché comunque la radio si attesta anche, diciamo, come punta di lancia culturale in un certo ambiente, quindi mi scuso in anticipo con gli ascoltatori, però i confini dell'Ucraina, soprattutto quelli est, sono i confini dell'Europa. È lo stesso ragionamento che noi applichiamo alla sponda sud del Mediterraneo, quando noi giustamente ci lamentiamo e ci battiamo ferocemente contro l'invasione che arriva con le barche dal fronte sud del Mediterraneo, dall'Africa del Nord. Dovete immaginare che in questo momento arriva da est, però non sono più barche, sono carri armati russi. E quindi l'Europa si trova nuovamente, anzi almeno qualche tempo fa era soltanto da due lati, adesso è su tre lati, cinta d'assedio. Se considerate che il lato nord è praticamente congelato, è il circolo polare artico, difficilmente qualcosa può arrivare di minaccioso da là, l'Europa torna ad essere un continente circondato e dovrebbe cominciare a pensare a se stessa come una fortezza, perché se sei circondato puoi fare due cose: o spalanchi le porte all'invasore e ti sottometti e continui a perpetuare questa tua esistenza miserrima, oppure cerchi di trovare la forza dentro di te e costruisci ai tuoi confini dei muri invalicabili, che non devono essere per forza dei muri armati. Attenzione, non è che io sto facendo lo spot del ritorno alla guerra fredda, perché comunque ricordiamoci, la guerra fredda è stato forse il più grande bluff storico che è mai stato costruito e ordito sulla pelle degli europei. Noi dobbiamo considerare anche la cultura europea, il ritrovamento della cultura europea, come appunto una parte di questa erezione di muri invalicabili. Lo so che è fuori moda parlare di muri, soprattutto per uno che è un vicepresidente di una Onlus di intervento umanitario, ma è importante proteggere le cose a cui teniamo, perché purtroppo e l'invasione dell'Ucraina da parte russa lo ha dimostrato nei fatti, purtroppo non è vero che la guerra non esiste, non è vero che l'Europa è inattaccabile, non è vero che esistono sistemi di dissuasione tipo NATO, perché state vedendo il grande bluff che appunto queste organizzazioni sovranazionali stanno ordendo sempre sulla pelle degli ucraini e degli europei. Quindi o l'Europa si sveglia e fa da sé, oppure insomma sarà destinata a continuare a essere impantanata tra queste due grandi potenze.
Io in primo luogo ti ringrazio comunque per aver rimarcato tutti quelli che sono dei principi che possiamo assolutamente definire cardine su questa situazione. E per proseguire ti chiederei anche un attimo, ritornando poi a quello che può essere la situazione attuale, qual è la posizione che hai visto da parte della popolazione rispetto al conflitto e a come viene raccontato all'estero? cioè molto spesso abbiamo visto, si dice sono finanziati dagli americani piuttosto che sono finanziati da quegli altri. Credo che in questo particolare momento storico, diciamo agli ucraini, che poi sono quelli che a conti fatti ci stanno mettendo le braccia, il petto e il cuore, poco interessino, insomma, quelli che possono essere le diatribe geopolitiche che vengono fatte altrove, da chi magari si trova a casa comodamente. E dall'altro lato volevo chiederti se c'è un senso di scoramento o di scoraggiamento da parte della popolazione, oppure c'è la ferma volontà di continuare a difendere quelli che, appunto, come dicevi tu, sono i confini della nazione e dell'Europa.
Ma guarda, io ho visto gente prepararsi per andare a combattere con le scarpe da ginnastica, non mi sembrava persone che ricevessero bonifici. È chiaro, questo, diciamo, a livello del terreno, no? A livello di analisi più basso, ma certo, anche quello più bello, cioè quello vero della gente vera. È chiaro che sull'Ucraina si sta giocando una partita che è una partita globale, molto più che gli americani stanno agendo gli inglesi, che stanno costruendo un vallo anti-europeo tra la Russia e l'Europa, usando il risentimento giustificato dalla storia dei paesi baltici, della Polonia, e chiaramente e sfruttando anche questo assist incredibile che la Russia gli ha offerto, invadendo deliberatamente una nazione sovrana. Questo è chiaro, questo è sulla carta, è talmente chiaro che addirittura quando si sentono trasmissioni in prima serata che si arrotolano intorno a questo argomento, scadono quasi sempre nel banale. Certo, qualsiasi guerra attira soprattutto speculatori geopolitici oltre che finanziari, questo è fuori di dubbio, ma voglio ribadire fortemente un concetto: non sono gli ucraini che hanno scelto una parte, gli ucraini non hanno scelto una parte del mondo globale o dell'Occidente conquistare, è questa parte dell'Occidente, questa parte fatta dai Soros, fatta dai Biden, soprattutto di chi ci sta dietro, che ha scelto gli ucraini per veicolare le proprie battaglie. E il più grande sbaglio che noi possiamo fare è abbandonare gli ucraini a se stessi, perché dietro di loro si stagliano minacciose le figure di questi sciacalli, perché noi faremmo un doppio regalo a questi sciacalli: abbandoneremmo dei fratelli europei al loro destino, e si troverebbero costretti, perché poi la guerra si fa con le armi, parliamoci chiaro, i proiettili costano, sparare un missile anticarro costa 30.000 euro, un dispositivo per spararlo ne costa ancora di più, quindi la guerra si fa coi soldi, e si troverebbero costretti a ringraziare di buon grado chi li sta finanziando. E la cosa che più mi ha intristito vedendo la reazione degli ucraini quando noi dicevamo che eravamo italiani è che loro amano i paesi europei, cioè loro farebbero tranquillamente a meno delle potenze oltre Atlantico, oltre Manica, perché gli ucraini hanno una relazione proprio di amore spassionato soprattutto per l'Italia. Considerate che la più grande comunità ucraina fuori dall'Ucraina sta in Italia e sta a Napoli, le città più belle dell'Ucraina le abbiamo costruite noi, poi noi siamo dei maestri nell'autoresettare la memoria nazionale, soprattutto delle cose belle che facciamo all'estero, ci teniamo appuntate le cose, quelle 3-4 cose diciamo discutibili che abbiamo fatto nella nostra storia all'estero, però quelle cose belle non ce le ricordiamo mai. Gli ucraini adorano, vorrebbero vedere lì i francesi, gli italiani, i tedeschi nuovamente ad aiutarli piuttosto che i Marines americani o la CIA. Purtroppo la situazione non è questa, e noi dobbiamo faticare per riacquistare posizioni geopolitiche importanti, dei rilievi geopolitici importanti per riattestarci come protagonisti, e questo oggi lo possiamo fare soltanto attraverso le organizzazioni non governative, perché noi, se pensiamo di affidarci ai nostri governi, siamo freschi. Io spero che nessuno degli ascoltatori pensi che questa crisi o crisi del genere possano essere risolte dalle governance europee, no? Sarebbe follia, sarebbe come mettere una volpe a guardia del pollaio. Questa cosa va fatta da cittadini liberi. Se noi ci riteniamo cittadini liberi con una visione geopolitica di assoluta indipendenza, sovranità e superiorità del continente europeo, inteso dagli Urali all'oceano, allora possiamo capire come combattere, tra virgolette, questa battaglia, cioè come fornire agli ucraini che difendono nuovamente dopo quasi un cinquantennio la frontiera est dell'Europa tutto il supporto morale, politico, spirituale, anche economico se vogliamo, che gli serve. Altrimenti noi tagliamo il ponte a queste persone che stanno cercando di salvarsi la vita. Lo voglio far dire da Giulia, perché è stata Giulia a rilasciare una dichiarazione con alle spalle un palazzo, ma noi abbiamo visto delle città dove c'era passato Godzilla, sembravano città uscite da un film giapponese dove c'era cioè interi palazzi completamente sventrati e inceneriti, e non erano vuoti quei palazzi, non erano vuoti quei palazzi, purtroppo.
Sì, Giulia? Giulia, ci senti?
Sì, cioè, sì, confermo assolutamente. Cioè, ovviamente alcune città sono state completamente distrutte e gli obiettivi non sono solamente obiettivi militari. Abbiamo visto asili distrutti, scuole, appartamenti di civili completamente sventrati. Cioè, è quasi come se... oltre all'obiettivo militare ci fosse anche un po' il fatto di colpire la popolazione anche un po' per seminare il terrore. Questa è sicuramente una guerra che ha diviso anche molto l'opinione pubblica, però ecco, non dobbiamo mai dimenticarci che dall'altra parte ci sono effettivamente dei civili e ci sono dei ragazzi che stanno comunque pagando caramente il prezzo di questo conflitto. Abbiamo visto appunto un asilo nella regione di Kiev completamente sventrato, e i giocattoli dei bambini erano ancora lì presenti tra un frammento di bomba e l'altro, e appartamenti appunto completamente distrutti, e tante storie che ci sono state raccontate lasciano facilmente intendere che dall'altra parte c'è un esercito che, tra l'altro, magari ci torno un attimo dopo, è molto eterogeneo dall'altra parte, e un esercito che sembra quasi provare divertimento a volte, perché ci sono state raccontate storie di anziani fucilati mentre prendevano acqua nei pozzi, per esempio, e bambole riempite con le mine, cadaveri riempiti con le mine, in modo tale che poi i parenti, scavando tra le macerie, cercando di recuperare i corpi dei loro cari, magari saltassero in aria. Abbiamo parlato con i vigili del fuoco, estremamente operativi sul territorio, e vanno in giro a sminare comunque le città, tantissime mine trovate negli asili o comunque in abitazioni civili. Quindi insomma tante storie che lasciano intendere che dall'altra parte ci sia un esercito un po', ecco, che a volte sembra quasi provare un po' di gusto. E dall'altra parte comunque l'esercito, dicevo, è molto eterogeneo. Cioè, allora, magari la fanteria, le truppe corazzate leggere non sono russi, vengono un po' mandati in prima linea come carne da macello, etnicamente non sono russi. I reparti d'élite sì, i generali sono magari russi, però in realtà quello russo è un esercito un po' delle minoranze etniche russe, di estrazione magari medio-bassa, dal tenore di vita magari medio-basso, e vedono nell'esercito un po' uno sbocco quasi obbligato, ma che magari non sentono la causa come propria. Infatti è da lì che viene anche un po' l'alto tasso di disertori, e magari anche poco informati, che vengono mandati a morire senza troppe storie. E i ceceni fanno parte anche di questo esercito, tra l'altro anche mal tollerati da altri, e hanno la fama di essere comunque estremamente efferati, e anche in modo immotivato, di entrare nei territori quasi con lo scopo di abusare della popolazione.
Certo, tra l'altro, insomma, sono diventate famose sicuramente storie e situazioni come quelle che si sono verificate a Bucha, ma in realtà da quello che so ci sono stati dei casi anche proprio vicino Kiev, come ad esempio Erpin, dove la situazione è stata molto simile. Poi, a proposito dell'eterogeneità dell'esercito e delle situazioni anche difficili che talvolta si vivono all'interno dell'esercito russo, c'è il caso, se non erro, dei Buriati, che addirittura nella Repubblica di tu, la maggior parte degli uomini cerca di entrare nell'esercito per in qualche modo sfuggire alla fame, perché poi questo è un altro aspetto che molto spesso si trascura, no? Quando gli amanti, insomma, del nuovo zar Putin elogiano il paese, cioè dimenticano che effettivamente c'è una situazione economica che è tutt'altro che florida, e quindi fuori da quelle che possono essere le grandi città come Mosca o San Pietroburgo, in realtà ci sono situazioni anche diciamo, al limite della dignità, e quindi molto spesso ci sono persone che si arruolano, forse anche per allontanarsi da queste realtà, no?
Certamente, certamente.
Senti, nell'ambito più strettamente appunto del volontariato, insomma delle operazioni sul territorio, ci hai detto dei pompieri, ma ci sono, immagino, altre associazioni, chiaramente non solo ucraine, ma anche estere che agiscono sul territorio. Cosa ci puoi dire, insomma, al riguardo?
Sì, diciamo che l'intervento da parte degli stati al di fuori dell'Ucraina è comunque corposo, ecco. Ci sono i francesi, appunto ci sono gli italiani, è comunque una guerra che ha suscitato molto molto interesse, quindi tantissimi sono stati poi volontari e che per un motivo che per l'altro da diverse parti dell'Europa hanno deciso di contribuire in qualsiasi modo gli fosse possibile. Noi abbiamo lavorato tanto con l'associazione di volontariato di Juliana Kuzik, un'ucraina di nascita che per anni ha vissuto a Napoli e che poi con l'inizio del conflitto ha deciso di lasciare marito e figli e dedicarsi alla causa ucraina con grande coraggio. E l'operazione che fa lì lei insieme agli altri ragazzi, tra cui anche un nostro volontario di Solid, che è Mirko, è estremamente importante. Loro raccolgono comunque tutti quanti gli aiuti che arrivano da tutta quanta Europa, li smistano, li distribuiscono a tutti quanti i civili che hanno poi bisogno di medicinali, vestiti, cibo a lunga conservazione, coperte. E la loro operazione è veramente capillare su tutto quanto il territorio. Infatti noi poi anche nella seconda missione ci siamo spostati tanto con loro, visitando diverse città, anche per raggiungere più luoghi possibili e più persone possibili, per far arrivare i nostri aiuti che venivano anche dall'Italia.
Sì, benissimo. A tal proposito, comunque ci ha raggiunto nel frattempo anche il terzo degli ospiti di oggi, che è Alessandro Perego. Alessandro, ci senti?
Forte e chiaro. Buonasera a tutti.
Buonasera a te e benvenuto. E a questo punto, insomma, dato che ci hai raggiunto, ti passerei immediatamente la parola per descriverci un attimo in che modo anche tu hai preso parte alla missione, di Solid.
Certo, allora, questa missione era particolare in quanto aveva un doppio target. Innanzitutto, ovviamente, distribuire e dare assistenza alla popolazione civile, distribuendo tutti, gli aiuti che abbiamo raccolto qui in Italia e portandoli là. E dopo, anche formare un gruppo di pompieri al primo soccorso, donandogli dei piccoli kit di primo soccorso individuale che siamo riusciti a mettere insieme grazie appunto a queste donazioni. Allora, questo gruppo di pompieri vengono dalla caserma di Zitomir, che è una piccola cittadina nell'oblast di Kiev, che abbiamo visitato il secondo giorno, cittadina a circa 200 km da Chernobyl, la cui comunità ha pagato già allora uno scotto molto forte. Infatti, entrando in questa caserma, si vede proprio un memoriale a questa tragedia. Con tutti i volti, con tutti i nomi dei pompieri che prestavano servizio lì, che hanno perso la vita durante la messa in sicurezza della centrale. dai 250 che erano si parla di circa 150 morti, quindi è un numero estremamente importante. Allora, il pompiere in tutto il mondo è una figura di estrema continuità, nel senso che è proprio il cliché della persona che si mette a disposizione della collettività in maniera assolutamente disinteressata, e questi ragazzi non sono affatto da meno. Infatti, oltre che ai compiti che spettano prettamente i pompieri, quali la gestione degli incendi, gli interventi stradali, eccetera, eccetera, dallo scoppio di questa guerra si occupano anche di sminamenti, di bonifiche, sia di macerie, sia di campi coltivati, perché le truppe della federazione russa, durante il campo di fronte, quando si sono ritirate, hanno minato e trappolato ogni cosa poteva essere lontanamente appetibile a un essere umano. Quindi si sono trovati ad avere a che fare con una situazione assolutamente estrema rispetto alla preparazione che avevano. Hanno avuto hanno di molto bello, anzi, la mentalità, nel senso che nessuno di loro aveva manie di protagonismo, nessuno voleva applausi, nessuno voleva elogi per il lavoro eccezionale che fanno. Semplicemente, fin dal primo istante, hanno sottolineato i problemi che avevano, i loro limiti e tutto quello che ne consegue alla ricerca di una soluzione ai problemi che hanno, e questo è stato veramente lodevole. Come dicevo, abbiamo effettuato questo training a loro, durato circa una mattina, nel quale abbiamo affrontato... Sentite?
Sì, ti sentiamo benissimo, Alessandro. Sì, scusa, c'ho un po' di caos qua.
No, ci mancherebbe. Dicevo, nel quale abbiamo affrontato la gestione dell'emorragia massiva agli arti, attraverso appunto questi kit che abbiamo donato loro, perché appunto, essendo coinvolti in queste attività di sminamento, di antitrapolaggio, si ritrovano spesso a avere a che fare con questo tipo di lesioni. Stabilizzazione del bacino, appunto perché lavorando con le mine, comunque le persone che finiscono sulle mine hanno grossi danni anche al bacino. Ustioni e tutti quei traumi che sono propri appunto di questo tipo di ordigno. I ragazzi sono stati estremamente propositivi, estremamente partecipativi, e è stata una grande soddisfazione poter aiutare, ecco. Allora, sicuramente c'è molta preoccupazione, però non ho visto né scoraggiamento né demotivazione negli occhi di nessuno là. Sono tutti molto presenti e molto attivi nel supporto alla propria terra e al proprio popolo in questo momento molto difficile. Sicuramente hanno tutti un grosso callo, tant'è che l'avranno già anche detto, specificato anche gli altri, ci sono allarmi bombardamento molto frequenti, ma non ho mai visto nessuno che cambiasse neanche il passo per strada a seguito di queste sirene, quindi sono molto forti in questo.
Credo che in una situazione simile sia anche molto, come dire, importante dare un messaggio poi al nemico, no? Quindi il cercare di mantenere quanto più possibile uno stile di vita chiaramente normale rispetto a quello che può essere la situazione.
Esatto.
è un segnale importante che viene lanciato.
Esatto, assolutamente. Ed è cercare di portare avanti comunque la vita di tutti i giorni nonostante le difficoltà del momento.
Sì, Alberto, io tornerei un attimo a te per parlare un attimo della situazione, se vogliamo, politica e geopolitica dell'Europa. Ci senti?
Certo, eccomi qua.
Sì, ti volevo chiedere un attimo come stai valutando l'operato, il posizionamento dell'Europa in questo momento, anche se credo non si possa dire che si sta agendo in maniera univoca e compatta, e se secondo te si è aperto un divario, uno squarcio tra l'Europa e la Russia, la Federazione Russa, insomma, che non si potrà colmare a seguito di questo conflitto.
Allora, il dato più rilevante come, diciamo, appassionato, diciamo, eviterei di autodefinirmi esperti, perché è un periodo in cui tutti sono esperti in qualcosa. Allora, da quello che posso vedere con le informazioni che cerco, purtroppo, diciamo, in situazioni di emergenza come queste, l'Europa ha ripiegato su delle mosse abituali, cioè su dei comportamenti abituali che fa. Se ci fate caso, la Francia ha provato a prendere la testa dell'agone diplomatico, perché la Francia ha questa grandeur, soprattutto narrativa di se stessa, e comunque la Francia sono dei piccoli Stati Uniti, o vorrebbero essere dei piccoli Stati Uniti, per cui si sono provati a interporre nel dialogo tra l'extraatlantico e il Cremlino, dialogo che è però, cioè, fa posizione che non gli è riuscita, perché semplicemente il dialogo non c'era e non ci voleva essere, ma anche perché nessuno dei due contendenti in questo caso aveva interesse a farsi rappresentare da uno speaker terzo. La Germania, purtroppo, perché comunque vive ancora in una fase, una lunghissima onda storica, in cui con difficoltà si approccia a scelte, con difficoltà compie scelte geopolitiche significative, anzi non ne compie affatto. Chiaramente la Germania è una potenza, una superpotenza economica, utilizza l'Unione Europea come propagatore della sua, come ripetitore e propagatore della sua potenza, ma guai a pensare a se stessa come anche potenza geopolitica. Probabilmente cominciano a farlo in queste settimane. L'Italia, chiaramente, per non rimanere schiacciata tra lo scatto in avanti della Francia e l'impasse tedesco, che comunque mantiene la Germania nella seconda, addirittura nella prima posizione sul podio europeo, è corsa, in queste ore sta succedendo, è corsa fuori dall'Europa, come fa spesso, dall'egemone statunitense, perché in questo caso a noi ci è sempre fatto gioco di apparire come il più fedele dei giocatori in campo, in modo da poter sommare la nostra purtroppo poco rilevante potenza geopolitica a quella dell'egemone di turno, e quindi apparire più grandi di quanto siamo. È come quando vi portate un amico palestrato se volete discutere per strada. Vabbè, ci sono paesi europei che, insomma, non hanno delle posizioni rilevanti in questo, sebbene stiano partecipando alla difesa dell'Ucraina, come la Spagna, per il discorso che è un paese NATO. E poi c'è il fatto più rilevante: questa guerra la stanno portando avanti i polacchi. La Polonia è una nazione che detterà delle condizioni da qui ai prossimi 10-15 anni, ma soprattutto le condizioni che si vedranno a fine del conflitto. È una nazione che non è che è apparsa dal nulla, come qualcuno a volte scherzando piace dire, ma è una nazione che è stata impero, che è stata un Commonwealth, che arrivava dal Baltico comunque al centro del Heartland europeo, cioè della Mitteleuropa, e è una nazione che ha la capacità di immaginarsi un po' più grande di quanto sia. Ben inteso, la Polonia attuale occupa largamente dei territori che sono tedeschi, questo in virtù della sconfitta europea della Seconda Guerra Mondiale, però proprio per questo la Polonia sa che ha della terra per lei ad est, a territori che sono anche in questo momento ucraini. Quindi diciamo, la Polonia sta giocando, secondo me, la partita più interessante, la sta giocando in tandem con una grande potenza diciamo anti-europea per definizione, perché proprio non sta in Europa, che è appunto la Gran Bretagna. È molto interessante che entrambi le forze anti-isola, cioè la Scozia e l'Irlanda del Nord, staccandosi dalla linea che sta determinando il Regno Unito e giocandosi la carta dell'europeismo, stiano arrivando quasi a quella che qualcuno romanticamente immagina come una sorta di indipendenza, no? Se pensate che lo Sinn Féin ha vinto in Irlanda del Nord, no? Io sono uno che è cresciuto con i poster di Bobby Sands in camera, mi sembra una svolta epocale, e comunque anche quella scozzese. Comunque, senza entrare troppo nello specifico, l'Europa purtroppo sta andando disunita. Bisogna ritornare al centro. Cioè, c'è un comunicato, secondo me, molto ben fatto di una nota organizzazione politica nazionale italiana, che ribadisce proprio questo. Cioè, smettiamo di andare a cercare le soluzioni al di fuori del nostro continente, perché nessun potere globale agisce mai in favore dei sottoposti, ma semplicemente assolve alle sue agende geopolitiche. E cominciamo invece a fare un po' i conti della serva, a vedere quali sono le nostre qualità, le nostre carte da giocare. L'Italia è una nazione che nel suo DNA ha scritto che potrebbe essere leader, prendere la leadership di qualsiasi missione internazionale, perché è una nazione che ha pochissimi contenziosi internazionali, è una nazione che non si è mai macchiata di crimini in ambito militare, in contesti internazionali, anzi è arrivata per sedarli, se pensate agli interventi nel Kosovo, agli interventi nella Bosnia, agli interventi in Libano, eccetera, eccetera, e all'Afghanistan, insomma, tutte le nostre proiezioni internazionali. E dovrebbe essere anche una nazione che, in un'ipotetica forza armata europea, se mai esisterà una cosa del genere, dovrebbe essere appunto leader. Però qui già stiamo entrando nella proiezione. Il problema è la classe politica. Lo stesso spacchettamento che abbiamo visto tra i paesi europei, tra le nazioni europee, avviene oggi nel nostro Parlamento. Noi oggi abbiamo i 5 Stelle che stanno facendo la sponda del putinismo, del putinismo col volto buono, dicendo smettiamo di inviare armi. Quando tu dici smettiamo di inviare armi, una persona sta difendendo la propria terra, lo condanni alla sconfitta e quindi fai un favore all'oppressore, all'occupante. E abbiamo un arco costituzionale che, sebbene chiaramente costretto, essendo un paese NATO, a supportare l'Ucraina, però sogna di tornare al Cremlino il prima possibile, perché la nostra politica estera la fanno le aziende, soprattutto l'azienda di risorse energetiche, che non è sbagliato, che non è assolutamente sbagliato. È sbagliato il contesto in cui operiamo, perché l'Italia ha e dovrebbe avere una proiezione balcanico-mediterranea e invece si ritrova a dover elemosinare il gas della Siberia, che costa tantissimo, che fa dei percorsi lunghissimi, quando abbiamo dei giacimenti che, se voi fate un tuffo dalla Sicilia, ci arrivate a nuoto, li potete succhiare con la cannuccia. Sono i giacimenti intorno a Malta, i banchi di Medina a ridosso della Libia, che tra l'altro abbiamo scoperto noi con le nostre navi, tipo la Saipem, la nostra società di estrazione. E invece ci troviamo a dover sperare che questa guerra finisca per poter tornare dallo zar a chiedere se per favore riattiva. Che comunque non si è mai fermata, questo è un altro dato che dobbiamo dire: la vendita del gas non si è mai fermata e i prezzi sono stati alzati appositamente ben prima della guerra in Ucraina. Comunque questa è la situazione. C'è un altro dato interessante che butto lì: le sanzioni chiaramente colpiranno molto più da questa parte della barricata che oltre Cortina, per usare un termine della guerra fredda, ma ci sono dei dati interessanti. La chiusura, che ha fatto molto parlare, del raddoppio del Nord Stream operata dai tedeschi non rientra nel pacchetto delle sanzioni. I tedeschi l'hanno fatta per conto loro un po' prima, in modo da poter avere mano libera, una volta che sarà finita questa crisi internazionale, di riaprirlo. Per cui noi stiamo sì difendendo l'Ucraina, però sperando che, insomma, questa guerra non ci trascini a fondo con lei. E perché lo dobbiamo fare? Perché ci siamo tagliati qualsiasi alternativa possibile. Abbiamo interrotto i nostri rapporti con le sponde africane, abbiamo tagliato i nostri rapporti con il mondo islamico, che comunque annovera il 99% dei produttori di petrolio. Quando ci interfacciamo con regimi assolutamente irricevibili, tipo quello dell'Arabia Saudita, lo facciamo in maniera ancillare, tipo da camerieri, gli facciamo comprare i nostri palazzi. Poi magari se Putin fa delle uscite stravaganti, siamo pronti a condannarlo, per carità, però poi andiamo a stringere la mano a regimi che, per esempio, hanno fatto sequestrare dei giornalisti nelle loro ambasciate e li hanno tagliati a pezzi. Non sto esagerando, cronaca giornalistica, giornalisti tagliati a pezzi, per carità, anche a Mosca i giornalisti vengono trovati morti dentro gli ascensori dei condomini, per cui ci spostiamo di poco. Comunque, questo per dire cosa, e concludo, che se noi continuiamo a farci imporre l'agenda e le direttrici geopolitica degli altri, è quasi inutile avere dei governi, è quasi inutile esprimersi a livello politico e geopolitico, perché tanto saremo vincolati sui binari di qualcun altro. Se noi invece ci riappropriamo della libertà di scegliere e evitiamo, purtroppo la storia non torna indietro, evitiamo di farci fare dei soprusi soprusi incalcolabili, come il golpe in Libia, il cambio di regime in Libia, magari riusciremo anche a essere un po' più liberi e fare delle scelte geopolitiche quantomeno dettate dal nostro interesse, non pedissequamente a servire all'interesse di qualcun altro.
Sì, nel frattempo ci arrivano alcune domande dai nostri ascoltatori, cioè ci chiedono ad esempio se mentre vi trovavate lì vi sono arrivate insomma delle notizie riguardo la situazione di Mariupol, qual è la percezione che hanno gli ucraini sulla questione dell'Azov che difende la città e ha mandato in fumo praticamente i piani di festeggiamento di Mosca fino ad oggi, e che cosa pensiate del fatto che Zelensky insomma non abbia provato a salvare il battaglione Azov, il reggimento, anzi il reggimento Azov sul confine appunto orientale? E non so chi magari vuole rispondere, Giulio, Alessandro, lo stesso Alberto.
Penso che Alberto sia la persona più indicata per questo argomento.
No, ma visto che siamo in tre, siamo tutti indicati, possiamo anche passarci la palla. Io ho sproloquiato per 10 minuti buoni, quindi ben volentieri lascio parlare voi. Magari ecco, io ho un pensiero tutto mio sul ruolo del battaglione Azov e sulla fine purtroppo del reggimento, almeno della parte che sta a Mariupol, che comunque combatte come sempre una guerra su due fronti, perché io credo che a Kiev si sognino proprio di andarli a salvare e li faranno massacrare esattamente dove stanno. Ben inteso, nessuno di loro vuole andare via, eh. Cioè, questo è il dato di fatto. Nessun
Esatto.
soldato dell'Azov si alzerà bandiera bianca, anche perché attenzione, i soldati dell'Azov che fanno parte della Guardia Nazionale Ucraina, quindi sono equiparabili, non lo so, alla nostra Brigata Folgore. Perché l'Italia non ha una guardia nazionale, però insomma al Tuscania, ecco, potremmo paragonarli al Tuscania. Non hanno, la Russia ha già comunicato che non hanno diritto alla Convenzione di Ginevra, quindi non verranno trattati come prigionieri di
Sì.
guerra. E di fronte a loro avanzano i ceceni di Kadyrov, che quando conquistano una città si fanno i selfie e dove dicono che stanno facendo la loro jihad in Europa e dove urlano Hakmazila, che vuol dire forza. Zila è il cognome del padre Kadyrov, il nome non mi ricordo, anzi, scusate, Hakmat è il nome del padre, Zila è quello di forza, e poi chiaramente Allahu Akbar, perché sono l'avanguardia dell'Islam combattente. Non so se sappiamo tutti, e comunque la Russia è una nazione con una delle più grandi comunità islamiche del mondo, praticamente al di fuori chiaramente dei paesi a maggioranza islamica. Comunque, detto questo, io credo il valore di questa trasmissione sia che finalmente intervistiamo dei volontari di ottima esperienza e che finalmente abbiamo anche la possibilità di dare voce a chi diciamo ha visto con i suoi occhi e magari non è così abituato a fare interviste, per cui è al di fuori, non è tacciabile di essere politicamente, come si può dire, di acchittarsela, come diciamo noi a Roma, cioè di costruirsi una narrazione. Io nel mio viaggio in Ucraina non ho mai incontrato una persona che mi parlasse male del reggimento Azov, nonostante chiaramente siano molto caratterizzati a livello politico. Qualcuno mi ha detto che è più moderato rispetto a loro, ma nessuno me li ha mai denigrati. Non so gli altri se hanno avuto esperienze simili o differenti.
No, io ho avuto la stessa esperienza. Là sono ben consci del fatto che il battaglione Azov è una sorta di agnello sacrificare di questo momento, perché sanno che purtroppo il governo non intende muovere un dito per salvare quella parte del battaglione. E purtroppo è quello che sta succedendo, nel senso che Zaretsky si è proprio girato dall'altra parte abbandonandoli. Che dire?
Sì, sembra
Come
anche piuttosto evidente il fatto che li stanno anche lasciando un po' lì, cercando di prenderli un po' per fame e per sete, anche perché penso che lo stesso Putin e l'esercito si rendano conto che entrare poi anche in questo momento significherebbe fare un po' un massacro, no? Quindi aspettano fuori e sono effettivamente tutti quanti in attesa. Della loro resa all'Occidente, lo stesso Zelensky e Putin.
certo, che poi su
Esattamente.
vai
Vai, vai.
Alessandro, scusami.
No, stavo dicendo che loro comunque sono asserragliati in questi bunker sotterranei sotto l'Azovstal, quindi i russi sanno bene che entrando avrebbero enormi perdite in termini di vite umane, d'accordo che i russi non sono mai stati quelli che davano importanza a questa alla loro canna da macello, e si è visto in diversi scenari questo, però appunto perché sanno che stanno esaurendo lentamente le munizioni, sanno che stanno finendo l'acqua, che i feriti comunque stanno morendo, stanno marciando purtroppo perché stanno finendo anche le medicine, sanno che purtroppo è solo questione di tempo. Loro sono fuori, controllano, sanno ancora purtroppo, mi ripeto, sanno che non ci possono essere rifornimenti e quindi stanno solo aspettando questa resa che comunque non ci sarà mai, perché come diceva Alberto sono ben consci del fatto che non verranno mai trattati come prigionieri di guerra.
Ma sì, non solo, ma poi si fanno anche dei ricatti, perdonami, nel senso che ad esempio i russi hanno detto che avrebbero continuato a evacuare i civili da Azovstal a condizione che l'Azov si fosse arreso, quindi
sì, esattamente.
Quello che si può definire a tutti gli effetti un ricatto, poi
un ricatto criminale e impraticabile, perché comunque sapevano che non avrebbero mai alzato bandiera bianca i ragazzi.
Sì, cercando di farli passare loro come dei carnefici, quando in realtà, a mio avviso, rappresentano veramente uno dei tanti virtuosi esempi che abbiamo visto in Ucraina di coraggio, di attaccamento al territorio e di patriottismo puro, ecco, un brillante esempio. E il fatto che loro non combattono per Zelensky o per la NATO, così come noi non andiamo lì per Zelensky o a favore della NATO. E è quello che li distingue probabilmente dall'esercito russo, il grandissimo attaccamento alla loro causa.
Al loro sangue.
In Ucraina, sì, chi combatte in Ucraina lo fa per difendere un territorio, un confine, ed è la più sacra delle battaglie.
Esattamente, al loro sangue, per il loro sangue e per la loro terra. Non ho parlato con nessuno là che facesse il nome di Zelensky o che comunque combattesse per il governo o per la NATO, a maggior ragione.
È come se domani attaccassero l'Italia e non scenderemo di certo in campo per Di Maio o Letta, ma lo faremo per difendere i nostri confini.
Esattamente.
Eppure anche diciamo in questa situazione c'è stato chi ha affermato che in caso di attacco all'Italia, ad esempio da parte della Russia, non avrebbe esitato a schierarsi in favore dei russi perché la nostra classe politica è pessima. Vabbè, d'altronde insomma ciascuno è eredito di esempi diversi.
Credo che non sia mai giusto giudicare un popolo dal proprio governo.
Assolutamente.
Vorrei ricordare che la parte diciamo centrale del nostro risorgimento è stata la nostra grande guerra di liberazione, la guerra santa italiana della prima guerra mondiale, che è stata combattuta con gente che usciva dalle trincee urlando Savoia, quegli stessi Savoia è probabilmente qualche anno prima, nel corso della unificazione d'Italia, che sappiamo che è stata per carità importantissima ma anche complicatissima, magari li avevano fucilati o avevano dovuto uccidere i loro parenti perché siano dati al banditismo, perché pensavano di difendere, ecco, la loro il piccolo mondo antico. Però in quel caso gli italiani che si sono trovati nelle trincee non credo che urlando Savoia veramente andassero a morire per il re che stava a Torino o a Verona a incomodarsi i baffi, o per Cavour, forse probabilmente leggevano più gli scritti di Mazzini, cominciavano a leggere gli scritti di un giornalista molto che diventerà molto noto, che operava nella zona di Milano, che tra l'altro poi si è fatto un bel pezzo di guerra insieme a loro, leggevano Marinetti, parlavano una lingua nuova, che è una lingua che si forma soltanto nelle trincee del combattimento. C'è un bellissimo articolo che io rileggo spesso e volentieri, che si chiama Trincerocrazia, che parla di questo impegno, di come purtroppo la guerra sia un passaggio metafisico così crudele ma così anche importante, che trasforma veramente gli uomini che la fanno e li divide da quelli che non la fanno, che la parlano e basta, ma nel senso non che dobbiamo andare tutti domani a spararci con i russi, ma che quantomeno dobbiamo essere coinvolti empaticamente o spiritualmente con questo conflitto, sentirlo, no? Sentirla l'ingiustizia degli altri, sentirla come un'ingiustizia propria. E in questo articolo si legge che si era forgiata in quell'ambito una razza nuova. anche oggi stiamo forgiando, si sta forgiando una razza nuova, soprattutto nel pensiero, un nuovo modo di pensare di alcuni europei, che chiaramente verrà utilizzato poi per creare o provare a partecipare alla creazione di un'Europa di domani. Ma io non penso veramente, come ha detto Giulia giustamente Alessandro, che qualcuno, ma non solo dell'Azov, che sono magari il caso anche più facile da fare perché sono militanti politici, ma chiunque, neanche il soldato della Garritta che sta alla frontiera a Leopoli, dove probabilmente non spara neanche un colpo, si sogni di stare lì in nome del suo strano presidente. È una trincerocrazia nuova che si sta forgiando in Ucraina. La cosa peggiore è, chiaramente, non dicono schierarsi, ma addirittura lasciarsi a certi commenti, tipo magari Putin arrivasse, non lo so, domani in Italia e quant'altro. E poi io invito tutti quanti a farsi dei viaggi prima di parlare e magari passare qualche settimana in Russia, non soltanto negli alberghi di Mosca o San Pietroburgo, oppure andare nel Donbass. Io nel Donbass ci sono stato, io l'ho vista la realtà di questa nuova, grande, piccola patria libera. Non è così, il Donbass è un presidio sovietico, perché ha recuperato e ristrutturato tutta la sua immagine sovietico nell'est dell'Ucraina, che serve soltanto a tenere l'Ucraina fuori dal consesso europeo. Il consesso europeo chiaramente ci fa schifo per come è stato creato, ma che non è sbagliato filosoficamente e politicamente. Questo è il discorso.
Assolutamente. Sì, poi penso che...
Vai Giulia, vai, scusa.
No, penso che comunque, riagganciandomi a quello che diceva Zippo, la critica poi nei confronti di questo conflitto è sempre molto vasta, no? E anche il fatto che gli ucraini prendano meno armi della NATO, però... se noi fossimo in guerra e ci venissero fornite delle armi, le prenderemmo o faremmo la cernita in base a chi ce le dà? Perché alla fine è molto il tempo che viene speso in discussioni anche lunghe e infruttuose, però quello che poi rimane di importante è la verità di un ragazzo pronto a morire, e sono tantissimi i ragazzi che in Ucraina si arruolano volontari, che devono anche dirgli di no perché magari sono troppo giovani, lo sentivamo dire da Mirko qualche giorno fa, ragazzi che sono veramente pronti a morire per difendere la propria casa, il proprio confine. Lui ha ragione, poi si può essere contro la NATO, è ragionevole e giusto, però possiamo in cuor nostro da qui contestare le azioni di un popolo che è in guerra e sta combattendo con onore, quando noi magari siamo a un computer? Quanti sono le basi NATO in Italia? 120, 140? Cioè, queste persone poi che fanno magari critiche vanno poi effettivamente a contestare le basi NATO in Italia? Non si deve mostrificare sicuramente la Russia né osannare l'Ucraina, però secondo me l'attaccamento e la ragionevolezza della battaglia ucraina, del popolo ucraino, deve essere sostenuta, deve essere difesa.
Assolutamente.
Penso che una massima che possa riassumere questa cosa sia che è molto facile fare i geopolitici con i confini degli altri.
In un paese dove non c'è né la NATO, cioè dove formalmente non c'è la NATO e non c'è l'Unione Europea, tutti impongono agli ucraini un'intransigenza che non hanno nei loro confini europei, nelle loro nazioni, dove c'è la NATO e dove c'è l'Unione Europea. Io cambierò idea ricomincerò a stimare tante persone che fanno le pulce agli ucraini quando li vedrò davanti alle basi d'Aviano o davanti, non lo so, alle basi NATO, non sappiamo neanche quante ce ne sono, 113, 140, sono dei posti che sono addirittura segreti. Di fronte alle basi NATO a fermare i convogli americani che transitano, allora lì forse capirò che il popolo italiano si è svegliato. Però non possiamo chiedere altri, come diceva giustamente Giulia, di centellinare gli aiuti che servono a difendere la propria terra, che in questo momento è occupata, perché un giorno potrebbe esserci la NATO, un giorno potrebbe esserci l'Unione Europea nei loro paesi. È assurdo, è un assurdo. C'è gente che dice: con quelle armi domani arriveranno anche i gay pride e l'immigrazione. Guardate la Polonia, provate a fare il gay pride in Polonia, provate a fare il gay pride ci hanno provato a Lviv e a Kiev, ma non è che stiamo facendo un discorso di aggressione anti, come si dice, omofoba. La reazione della vecchietta, non del militante politico, della vecchietta normale, sono posti in cui queste cose non attecchiscono per natura, perché sono popolazioni diverse, lo eravamo anche noi un tempo, ci hanno addomesticato in un'altra maniera, dopo 70 anni purtroppo ci sembrano normali queste cose, però andate a vedere lì. Non è così, non succederà per forza la stessa cosa che è successa a noi. Sperarlo sperarlo vuol dire tradire noi stessi in primis, cioè sperare che gli ucraini dimostrino che hanno sbagliato quando gli faranno il gay pride a Kiev. Questa è un'assurdità, è lo schiavo che spera che l'uomo libero diventi schiavo così almeno si fa accompagnare tra di loro, questa è follia.
Assolutamente, tra l'altro poi diciamo le lucubrazioni intellettuali e le accuse di essere filo NATO, filo americani e quant'altro, diciamo chi le fa poi non prende in considerazione tutto quello che sta effettivamente accadendo, quindi ad esempio molti paesi che non si trovano nella NATO, mi viene in mente chiaramente la Finlandia, sono praticamente a un passo dall'ingresso perché giustamente vedono quella che è la minaccia impellente chiaramente della Russia e cercano per ovvie ragioni diciamo riparo altrove. Comunque quello su cui credo che si possa essere d'accordo è che questa guerra in qualche modo nella sua tragicità sta dando un'occasione alla nostra generazione, forse agli uomini del nostro tempo, in quanto sul fronte ucraino si stanno dispensando esempi che difficilmente potranno essere dimenticati.
È senz'altro così e vanno messi a frutto sicuramente.
Un'ultima domanda sempre insomma riguardo le percezioni che avete avuto, si è parlato di questo immaginario sovietico che in qualche modo si sta riproponendo, che l'esercito russo avanzando sta riportando. Volevo un attimo sapere come fosse vista e percepita diciamo questa estetica, mettiamola in questi termini, da parte della popolazione ucraina, anche perché poi ci tengo a sottolineare una cosa, si sta dicendo vabbè, ma cercando di sminuire magari certi gesti o certe simbologie che vengono assunte dal lato russo, dice vabbè, ma è un caso isolato, è un gruppo di soldati che ha fatto una cosa un po' sopra le righe, come se in qualche modo ci si dimenticasse che questi soldati appunto appartengono a un esercito regolare. Insomma, non credo che in altre parti del mondo o da altri eserciti sarebbero tollerati delle assunzioni di estetiche diciamo così radicali.
No, non sono assolutamente a meno. La percezione che ho avuto io per i colloqui che ho avuto con le persone là, non ho sentito giustificazioni a nessun tipo di estetica che hanno portato questi soldati, anche perché hanno comunque commesso crimini, hanno fatto delle vere e proprie schifezze. Abbiamo prima imparato i ragazzi, siamo stati anche a Bucha, Irpin, così, nel senso al di là dei vari dibattiti che si possono essere aperti, la situazione è stata chiara, quindi non ho trovato nessun tipo di giustificazione né altro nei confronti di questi soldati.
Per quanto riguarda il futuro, chiaramente la missione di Solid continua, l'impegno di Solid verso la popolazione ucraina continua. Sapete darci maggiori informazioni riguardo quello che può servire agli ucraini e come si può contribuire alle donazioni, come si può contribuire, come possono gli ascoltatori contribuire a quelle che sono le attività che Solid sta svolgendo al fronte?
Sì, noi stiamo comunque continuando a raccogliere generi di prima necessità, soprattutto a livello medico, e da consegnare poi alla popolazione. E siamo in stretto contatto appunto con l'associazione di cui parlavo prima, di Uliana Kuzik, che ci comunica esattamente poi le cose che sono necessarie. Questo è un metodo molto intelligente di lavorare, perché si evitano poi sovraccarichi di materiale che non vengono utilizzati e invece arriva solamente le cose estremamente necessarie. E quindi comunque dialogando anche con persone dell'associazione, scrivendo anche la nostra pagina di Solid, è possibile donare del materiale o fare delle donazioni anche in denaro, e poi il materiale viene acquistato dai nostri volontari in modo tale che arrivi esattamente quello di cui hanno più bisogno.
Sì. Volevo ricordare, sì. Scusate se sembro veniale, c'è uno strumento sicuramente molto utile che stiamo comunque lanciando, perché è il periodo, rilanciando, che è il 5 per 1000. La linfa vitale di Solid oggi, oltre alle donazioni e le raccolte, è anche il 5 per 1000, è uno strumento assolutamente utile per tutte quelle associazioni che stanno al di fuori dei finanziamenti luculliani che lo Stato dà diciamo soltanto ad alcuni. E quindi il 5 per 1000 è una cosa importantissima e aiuta tantissimo, tra l'altro non prevede sborso di denaro da parte del contribuente, perché è obbligatorio, se uno non lo dichiara viene ripartito e finisce alle associazioni, finisce alla Chiesa se non sbaglio, o comunque ad altre associazioni più grandi. Invece fare il piccolo sforzo di chiamare il commercialista, o quando uno si fa la dichiarazione di redditi, di mettere la destinazione per Solid, ci fa veramente fare la differenza. Non parlo quasi mai di cifre e di soldi, perché è poco elegante, ma la solidarietà non si fa purtroppo con le tasche vuote. Il camion che ha portato gli aiuti in Ucraina, un furgone pieno zeppo di aiuti, è costato quasi 4.000 euro tra affitto e benzina. Considerate che con 4.000 euro noi diciamo ci facciamo dei bei progetti in tante parti del mondo. L'abbiamo fatto perché era necessario, ce lo imponeva proprio il momento, quindi ci siamo messi la mano in tasca, abbiamo pagato, abbiamo trovato sponsor e quant'altro. Dobbiamo riuscire a sicuramente a migliorare la logistica, ma anche a sfruttare questi strumenti che comunque esistono, che la società e lo Stato ci mettono a disposizione. Insomma, lo fanno tutti, perché non farlo noi? Un'altra cosa molto importante che voglio dire, che riguarda Alessandro, è che le missioni di Solid stanno evolvendo in qualcosa di molto professionale e qualcosa che a volte diventa anche potenzialmente rischioso. Solid fa tanta beneficenza anche in Italia, le raccolte alimentari, ma tutta la sua parte estera fa beneficenza in teatri che sono di conflitto attivo, di active shooting, cioè dove si spara. Lo facciamo perché è lì che serve farlo, chiaramente, no? Non serve fare, cioè serve un po' ovunque, ma insomma dove c'è combattimento lì serve la solidarietà più immediata. E quindi esatto. Noi quest'anno abbiamo deciso che chi vuole partire con Solid, e sono tutti veramente ben accetti, però deve almeno fare dei corsi base di primo soccorso che organizzeremo dall'estate al nuovo anno, perché non possiamo più prenderci la responsabilità di partire insomma così senza diciamo un'adeguata preparazione, che poi viene richiesta anche per operare proprio da molte nazioni in cui uno va a operare. Avete visto le foto forse dell'ultima missione, i video, insomma noi giravamo con giubbotti antiproiettile e elmi balistici, perché il bombardamento era sempre dietro l'angolo, ma anche potenzialmente uno scontro a fuoco. Quindi i nostri volontari oggi ci stanno professionalizzando, perché vogliamo scrivere una nuova pagina del fare solidarietà del nostro ambiente, cioè noi dobbiamo diventare migliori degli altri, più efficaci, più efficienti, e chiaramente rimanere puliti e giusti e corretti come siamo. Questo non è un pericolo, perché insomma siamo persone adamantine, però dobbiamo diventare molto seri in quello che facciamo, perché ce lo siamo scelto come campo d'operazione. E quindi diciamo, sono contento di poterlo annunciare con Alessandro in diretta. Stiamo costruendo anche questa rete di corsi necessari per operare con Solid. E basta, questo è il punto. Mi faceva ridere il fatto che tu hai fatto accenno all'estetica sovietica del soldato russo. Vorrei ricordare che insomma, poche ore fa, ieri 9 maggio, si è tenuta in molte città della Russia la parata per la vittoria della grande guerra patriottica, cioè vuol dire la sconfitta delle nazioni europee al secondo conflitto mondiale. Io non ho paura a dire sconfitta europea, perché anche le nazioni vincitrici, alla fine, se guardiamo i dati, erano nazioni sconfitte, e quindi l'Europa intera ne è uscita sconfitta, però quella è l'estetica. Dico questo e poi vi lascio, perché mi rendo conto di sproloquiare. L'operazione che Putin fa, e per cui da molti viene osannato come un rinnovatore, cioè quella di restaurare o recuperare un immaginario pre-comunista, quindi diciamo il cambio della bandiera, no, che diciamo dà un po' la cifra dell'immagine insomma della nuova Russia, o alcune condanne diciamo più che altro dichiarate e mai poi implementate, alcune parti del comunismo, soprattutto lo stalinismo, non sono in realtà un andare avanti, ma sono un tornare indietro e un riconnettere una parte accettabile della sfera del mondo sovietico, dell'epoca sovietica, con la parte dello zarismo. Cioè Putin, qual è il miracolo politico di Putin, l'opera di Putin? È quella di aver ristrutturato la Russia nei due momenti di massima espansione, cioè lo zarismo e l'epoca sovietica. Lui ha fatto fare pace storicamente allo zar e alle guardie rosse. Quindi questo è il miracolo di Putin. Non fa un passo avanti per lasciarsi il passato alle spalle, ma anzi abbraccia il suo passato imperiale, andandolo imperialista, andandolo a trovare nelle due fasi imperiali della storia russa, quella zarista e quella sovietica. E da lì non si schiodano, i russi non vogliono altro che ristrutturare, ma come tutti chiaramente, pur io lo voglio, pur l'Italia dovrebbe volerlo, ristrutturare il loro impero. Purtroppo oggi a me sembra che non lo possano fare sulla pelle dei popoli europei, questo è il punto.
Assolutamente, condivido e condividiamo in maniera totale quanto hai appena detto. Guarda, allora, a seguito insomma di queste tue ultime affermazioni, mi preme ringraziare te, ma anche Giulia e Alessandro per essere stati qui con noi oggi, per averci portato le vostre testimonianze, insomma, vi darei appuntamento alla prossima.
Posso dire l'ultimissima cosa? Posso
certo, permettermi? Certo, ci mancherebbe.
Che, mi fa molto piacere quello che ha detto Alberto, anche perché sappiamo che sono un po' di mesi che lo sto assillando per queste cose, perché comunque essere in giro, nell'essere in giro appunto in teatri non sicuri, la prima cosa è mettere in sicurezza noi stessi o comunque fare il possibile per esserlo. In secondo luogo anche le persone che ci circondano e anche la possibilità di donare questo know-how alle comunità con le quali collaboriamo, dove andiamo a operare, insomma, è anche questa una gran bella forma di solidarietà. E per questo sono veramente contento di tutto ciò.
Certamente, anzi, diciamo, nel momento in cui verranno avviati questi corsi, ci impegneremo a rilanciarli sui nostri canali e a fare pubblicità, chiaramente.
Benissimo.
E detto ciò, quindi, come dicevo, se non avete appunto insomma altro da voler aggiungere, io vi ringrazio nuovamente per essere stati qui con noi e vi darei appuntamento alla prossima, perché sicuramente non mancherà occasione di parlare nuovamente di solidarietà e in particolare di Ucraina in questo periodo.
Grazie mille a voi di Radio Cultura Europa che continuate a darci voce.
Grazie mille. Grazie mille a voi per l'invito.
Grazie mille a voi per tutto, per l'invito, per tutto, per darti voce.
Grazie mille. Alla prossima, ragazzi.
Alla prossima.
Alla prossima.
Perfetto, andiamo a questo punto con una brevissima pausa musicale. Questo è un brano degli Old Fest, i francesi Old Fest, We Still Believe. Rieccoci nuovamente in diretta, siamo praticamente agli sgoccioli, siamo in chiusura di questa puntata dedicata all'Ucraina e all'operato della Onlus Solidarietà Identité. Vi ricordo come sempre che questa puntata, così come tutte le altre, possono essere riascoltate anche in un secondo momento qualora vi siate collegati in ritardo o vogliate riascoltare qualche passaggio in particolare dei nostri preparatissimi ospiti. Lo potete fare andando sul nostro sito web cultureeuropa.eu nella sezione dedicata alla radio, potete farlo andando sul nostro canale di Spotify, Radio Cultura Europa, o cercandoci anche su Spreaker. Vi ricordiamo inoltre che sono attivi per qualsiasi domanda, dubbio o curiosità i nostri canali social. Quindi ci potete trovare su Facebook, su Twitter e su Instagram come Cultura Europa, scritto con la K e tutto attaccato. Ci preme in particolare ricordarvi poi dell'evento che è in preparazione per il 2 giugno, come dicevamo anche in apertura, denominato Europa Accelerazione Potenza. Si tratterà in particolare di una conferenza online. Per partecipare è richiesta una iscrizione a mezzo mail, un'adesione a mezzo mail. L'indirizzo a cui scrivere è cultureeuropa2giugno@gmail.com. Ripeto, Cultura Europa, scritto come sempre con la K, 2 giugno, @gmail.com, di modo che quando si, insomma, a pochi giorni dalla data, a pochi giorni dal 2 giugno, verrà mandato un invito, un link di invito a coloro che si saranno segnalati per la partecipazione. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi per essere stati anche oggi qui con noi, per averci seguito. Vi ricordo come sempre le puntate del giovedì e della domenica. In particolare giovedì si parlerà delle elezioni nell'Irlanda del Nord, a cui abbiamo accennato anche nella puntata di oggi, e vi esorto altresì a seguire quelle che sono le rubriche che vengono realizzate quotidianamente dai membri della nostra redazione. Quindi, detto ciò, grazie ancora e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
Sarà questo vento leggero che porta l'odore del grano. sarà questo rapido vino o forse la pantoplastia, ma il piombo che stringo nel pugno condanna la democrazia.